Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia. Volume primo, a cura di Guido Landolina. Introduzione al primo volume. Ormai da vari decenni, sotto l'incalzare imponente del modernismo, molti teologi scientisti hanno smesso di credere alla risurrezione di Gesù Cristo, non solo perché il fatto appare contrario alle leggi naturali e della fisica attualmente conosciute, ritenute evidentemente impossibili da modificare, persino dal Dio che le ha create, ma anche perché da molti di costoro Gesù non viene nemmeno più considerato l'incarnazione di un Dio che si fa uomo. Essi, ritenendo Gesù semplicemente un uomo, sia pur un grande uomo, ma che si è tuttavia illuso di essere un Dio, collocano il racconto evangelico della risurrezione nel recinto dei miti. In questo clima culturale ed agnostico che pervade oggi la generalità dello stesso mondo occidentale, una volta cristiano, si può capire il perché in una parte delle stesse gerarchie ecclesiastiche, che son pur sempre figlie dei tempi, ci possano essere stati o ci siano tuttora dubbi, al di là della pur ragionevole e anche doverosa prudenza, sulle apparizioni e rivelazioni in genere. È ormai di pubblico dominio il caso nel 1917 delle varie apparizioni e rivelazioni della Madonna ai tre pastorelli di Fatima. Nonostante il famoso miracolo del sole ruotante, preannunciato in anticipo dalla Madonna come segno che avrebbe attestato la verità delle apparizioni e rivelazioni, miracolo al quale avevano assistito circa 70.000 persone, una parte importante della gerarchia ecclesiastica le ha messe per decenni in discussione, salvo arrivare solo nel 2000, grazie ad una decisione di Papa Giovanni Paolo II, alla beatificazione dei piccoli Giacinta e Francesco, due dei pastorelli veggenti, morti in giovane età, essendo la terza Suor Lucia all'epoca ancora in vita. Analoga diffidenza non ha risparmiato le apparizioni e rivelazioni della Madonna a Meggiugorje, che sembra siano la continuazione di quelle di Fatima e annunciano tempi tristissimi per l'umanità, ed altre numerose sue apparizioni e rivelazioni che stanno avvenendo da alcuni decenni in tutto il mondo. Di conseguenza si può parimenti comprendere come possano esserci dubbi anche sulle apparizioni e rivelazioni di Gesù ad una mistica come Maria Valtorta. Vi domanderete a questo punto chi sia Maria Valtorta. Ne ho già parlato in altri miei scritti, ma ve ne dirò qualcosa in sintesi anche ora. Costretta, paralizzata su di un letto, nel 1943, aveva sentito un giorno la voce di Gesù che le chiedeva se lei avesse voluto accettare di soffrire un poco per lui, offrendogli le sue sofferenze per aiutarlo e contribuire, grazie ad esse, alla salvezza dei peccatori. Lei accettò, e da quel momento le sue sofferenze si moltiplicarono in numero e intensità, ma, oltre alla forza per sopravvivere e poterle sopportare, la mistica cominciò ad avere progressivamente visioni su visioni della vita evangelica di Gesù. Lei, appoggiata a dei cuscini contro lo schienale del proprio letto, trascriveva senza errori e in tempo reale ciò che vedeva e sentiva su dei quaderni, a loro volta posati su una sorta di leggio sulle sue ginocchia. I sacerdoti dell'Ordine dei Servi di Maria, suoi direttori spirituali, ritiravano giornalmente i manoscritti e li battevano a macchina. Questi scritti, pubblicati dal centro editoriale Valtortiano, sarebbero poi andati a costituire le sue varie opere e fra queste l'opera Principe, il poema dell'uomo Dio, successivamente reintitolata L'Evangelo come mi è stato rivelato. In buona sostanza, Maria Valtorta, per amore verso Gesù, aveva accettato di divenire quella che, nel linguaggio mistico, viene chiamata anima vittima, come ad esempio accettò di essere anche Padre Pio. Il cristianesimo non è masochismo, ma il suo insegnamento ci dice che, accettando di soffrire e offrire a Dio Padre le proprie sofferenze, come fece l'uomo Dio Gesù, che non rifiutò la croce per poter redimere l'umanità, si diventa in sostanza dei piccoli collaboratori di Gesù, dei piccoli corredentori, e si partecipa pertanto in forma attiva al piano di salvezza che Dio ha previsto per l'uomo. Quella di anima vittima è dunque una chiamata straordinaria che spetta a coloro che Gesù più ama. La sofferenza accettata e offerta a Dio è un grande atto di amore, e l'amore salva perché, e questo è il miracolo straordinario della cosiddetta comunione dei santi, Dio utilizza l'amore anche di pochi per salvarne molti. Tuttavia, la prima reazione del modernista o dello scientista di fronte ai fenomeni mistici è che si tratti di fenomeni psichiatrici. La psicanalisi atea considera in genere come psicopatologiche le visioni dei più grandi santi, a cominciare dall'ultimo, Padre Pio da Pietrelcina, che non solo aveva le visioni, ma aveva avuto per di più il torto di aver ricevuto le stigmate. Padre Agostino Gemelli, padre medico, psicologo e consulente del Santo Uffizio, fu inviato negli anni venti del secolo scorso a visitare Padre Pio da Pietrelcina per un esame clinico delle sue stigmate. Il Gemelli era però privo della necessaria autorizzazione scritta del Santo Uffizio e Padre Pio rifiutò sdegnosamente la visita, di cui egli certo aveva intuito pregiudizi e finalità. Padre Gemelli, anche senza la visita, e cioè a lume di naso, espresse comunque al Santo Uffizio la sua lapidaria diagnosi: psicopatico, autolesionista ed imbroglione. L'inchiesta si concluse con l'invito, rivolto dalla Chiesa ai fedeli, a non considerare come sovrannaturali le manifestazioni considerate psichiatriche dal Gemelli. A Padre Pio venne vietata la celebrazione della Santa Messa in pubblico e l'esercizio della confessione. Le restrizioni vennero poi revocate anni dopo, ma Padre Pio fu poi ancora sottoposto ad ulteriori indagini da parte di Giovanni XXIII, senza però che si trovasse nulla. Padre Pio morì nel 1968 e sotto Papa Giovanni Paolo II venne proclamato prima beato e poi santo nel 2002. Questo è il triste destino dei mistici, anche dei secoli passati, considerati a posteriori dalla psicanalisi atea moderna come soggetti isterici, vittime di disturbi istrionici della personalità, associati a fenomeni dissociativi. Cosa si poteva allora dire di una piccola sconosciuta Valtorta che il suo Gesù chiamava dolcemente la mia piccola Violetta e che aveva scritto nel silenzio e nell'anonimato più assoluto oltre 15 opere di altissimo livello letterario e teologico, e soprattutto aveva descritto minuziosamente le visioni con relativi dialoghi dei 3 anni di vita pubblica di Gesù e degli Apostoli? Fu più fortunata di Padre Pio, perché nel mettere all'indice con decreto del Santo Uffizio la sua opera, che evidentemente le gerarchie ecclesiastiche, come già fatto con Padre Pio, non potevano ammettere come un fenomeno soprannaturale, la motivazione, peraltro non contenuta nel suddetto decreto, fu riportata in una nota a parte, anonima, apparsa sull'Osservatore Romano dal titolo «Una vita di Gesù malamente romanzata». Ora, anche di Maria Valtorta, i personaggi alla Gemelli potrebbero dire, e lo hanno detto, che i suoi non sono fenomeni di ispirazione soprannaturale, ma semmai paranormale, anzi, problemi isterici e fenomeni dissociativi della personalità. È del resto la stessa cosa che molti di costoro, non credendo alla divinità di Gesù e quindi nemmeno alla sua resurrezione, direbbero a maggior ragione anche di lui, visto che egli aveva la pretesa di vedere e parlare con Dio, anzi di credersi addirittura figlio di Dio. Il Gesù che parlava giornalmente alla Valtorta l'aveva anche affettuosamente soprannominata suo piccolo Giovanni, in quanto, come il grande evangelista, essa era fedele trascrittrice delle visioni di vita evangelica che egli le donava. Egli le aveva spiegato di averle mostrato il suo Vangelo di vita vissuta, un Vangelo spiegato dallo stesso Gesù in molti punti più oscuri, perché questo, come da lei riportato, avrebbe costituito un tentativo più forte di condurre gli uomini moderni a lui, nel momento in cui questi mostravano di allontanarsi sempre di più dalla fede nel Dio vero. Egli non si limitava più alla parola. Questa li stancava e li staccava. Ricorreva allora alle visioni, quelle del Vangelo, ed in più egli le spiegava per renderle più attraenti. Alla fine della sua opera, il suo Gesù dettò infatti alla mistica con precisione la ragione e gli scopi di quelle eccezionali rivelazioni che, in estrema sintesi, possono qui riassumersi come un aiuto straordinario e misericordioso in un momento di grande difficoltà per la Chiesa, atto a fornire argomenti per combattere proprio il modernismo che avrebbe sempre più corrotto la Chiesa, per difendere la sovrannaturalità dei dogmi, la divinità di Cristo, vero Dio e vero uomo, la dottrina di Paolo e Giovanni, la sua scienza illimitata perché perfetta, la natura perfetta della sua dottrina, che non si è formata quale è attraverso successive trasformazioni, ma tale è stata data fin dall'inizio. Un aiuto ancora per risvegliare sacerdoti e laici, per dare ai maestri di spirito e direttori di anime i sostegni necessari per restituire alla verità le figure di Gesù, di Maria e tante altre cose ancora. L'organo del Santo Ufficio, per ragioni che non è mai stato possibile capire con chiarezza, pareva essere contrario alla richiesta di autorizzazione alla pubblicazione dell'opera avanzata dai padri serviti, che all'epoca avevano assistito alla mistica inferma. I suoi due direttori spirituali provarono allora ad aggirare l'ostacolo, cercando di arrivare direttamente al Santo Padre, Pio XII. Ci riuscirono grazie ai buoni uffizi di Monsignor Francesco Norese, archivista della Segreteria di Stato, che procurò anche un'udienza concessa il 26 febbraio 1948 a padre Romualdo Maria Migliorini e padre Corrado Maria Berti, accompagnati dal loro priore padre Andrea Maria Cecchin. Nell'opera pro e contro Maria Valtorta in merito a tale udienza si legge, fra l'altro, il Papa mostra di aver preso conoscenza dell'opera e dà un consiglio lapidario: pubblicatela così come è. Gli viene sottoposto il testo di una prefazione dove si parla esplicitamente di fenomeno soprannaturale, ma egli lo disapprova e aggiunge: chi legge quest'opera capirà. Vi si legge inoltre che il Santo Ufficio, subito dopo questa udienza, nel 1949, frenò ogni iniziativa di padre Berti volta alla pubblicazione dell'opera, quando, ciò nonostante, anni dopo l'opera venne stampata, la reazione del Sant'Uffizio nel 1959 fu conseguente: la messa all'indice. Il cardinale Ottaviani, che presiedeva il Sant'Uffizio, era del resto conosciuto per carattere e fermezza, tanto da meritarsi l'appellativo di carabiniere della Chiesa. Ma colui, che era pur suo amico, Gabriele Roschieni, mariologo famoso, professore alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, dopo aver letto nel 1972 l'opera, pubblicò un volume dal titolo La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, nella cui presentazione «I grassetti sono i miei», nota dell'autore, egli stesso ebbe a scrivere: «È da mezzo secolo che mi occupo di Mariologia, studiando, insegnando, predicando e scrivendo. Ho dovuto leggere, perciò, innumerevoli scritti mariani d'ogni genere, una vera biblioteca mariana. Mi sento però in dovere di confessare candidamente che la Mariologia, quale risulta dagli scritti editi ed inediti di Maria Valtorta, è stata per me una vera rivelazione. Nessun altro scritto mariano, e neppure la somma degli scritti mariani da me letti e studiati, era stato in grado di darmi, del capolavoro di Dio, un'idea così chiara, così viva, così completa, così luminosa e così affascinante, semplice e insieme sublime. Tra la Madonna presentata da me e dai miei colleghi, i mariologi, e la Madonna presentata da Maria Valtorta, a me sembra di trovare la stessa differenza che corre fra una Madonna di cartapesta e una Madonna viva, tra una Madonna più o meno approssimativa e una Madonna completa, in ogni sua parte, sotto tutti i suoi aspetti. Roschini prosegue poco dopo dicendo: «È bene inoltre che si sappia che io non sono stato un facile ammiratore della Valtorta. Anch'io, infatti, sono stato un tempo tra coloro che, senza una adeguata conoscenza dei suoi scritti, hanno avuto un sorrisino di diffidenza nei riguardi dei medesimi. Ma dopo averli letti e ponderati, ho dovuto, come tanti altri, concludere: chi vuol conoscere la Madonna, una Madonna in perfetta sintonia col magistero ecclesiastico, particolarmente col Concilio Vaticano II, con la Sacra Scrittura e la tradizione ecclesiastica, legga la Mariologia della Valtorta». A chi poi volesse vedere in questa mia asserzione uno dei soliti iperbolici slogan pubblicitari, non ho che da dare che una sola risposta: legga e poi giudichi. Del resto, il 6 maggio 1992, con una sua lettera, l'allora segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, Dionigi Tettamanzi, motivando in premessa la sua lettera a seguito delle frequenti richieste di parere che giungevano anche alla sua segreteria circa l'atteggiamento dell'autorità ecclesiastica sugli scritti di Maria Valtorta, scrive con fare gentile e direi anche cordiale all'editore: «Stimatissimo editore, in seguito a frequenti richieste che giungono anche a questa segreteria di un parere circa l'atteggiamento dell'autorità ecclesiastica sugli scritti di Maria Valtorta, attualmente pubblicati dal Centro Editoriale Valtortiano, rispondo rimandando al chiarimento offerto dalle note pubblicate dall'Osservatore Romano il 6 gennaio 1960 e il 15 giugno 1966. Proprio per il vero bene dei lettori e nello spirito di un autentico servizio alla fede della Chiesa, sono a chiederle che, in un'eventuale ristampa dei volumi, si dica con chiarezza, fin dalle prime pagine, che le visioni e i dettati in essi riferiti non possono essere ritenuti di origine soprannaturale, ma devono essere considerati semplicemente forme letterarie, di cui si è servita l'autrice per narrare a modo suo la vita di Gesù. Grato per questa collaborazione, le esprimo la mia stima e le porgo i miei rispettosi e cordiali saluti. Monsignor Dionigi Tettamanzi, Segretario Generale. Anche senza essere raffinati esegeti, sembra di capire che sarebbe bastato che l'editore accettasse di scrivere in qualche modo e con poche parole in premessa che l'opera non fosse da ritenere di ispirazione soprannaturale per risolvere amichevolmente la controversia e considerarne la lettura come autorizzata. Lettura che mai avrebbe potuto essere autorizzata se invece l'opera avesse avuto contenuti contro la morale e la fede, casi nei quali mai la Chiesa approva scritti del genere, anche se questi non rivendicano un'origine soprannaturale, perché la Chiesa ne valuta la sostanza. L'editore non se la sentì di accettare, anche se, penso io, l'accettazione di quella proposta avrebbe potuto rappresentare un'enorme diffusione ed una fortuna editoriale di vendite. L'opera, nonostante quell'antica messa all'indice, indice poi abolito alcuni decenni fa, si è però comunque diffusa silenziosamente in tutto il mondo, insieme ad altre opere dell'autrice, tradotta nelle più svariate lingue, incluso il cinese e il giapponese. Gabriele Maria Allegra, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori, missionario in Cina e biblista, ha tradotto l'intera Bibbia in lingua cinese ed ha fondato lo studio biblico di Pechino, poi trasferito a Hong Kong. Morto nel 1976 a Hong Kong, dove dopo appena 8 anni venne aperto il processo per la sua beatificazione, egli ebbe a scrivere la seguente lettera al sinologo padre Fortunato Margotti, suo confratello, che gli aveva fatto conoscere l'opera di Maria Valtorta. Ave Maria, Hong Kong, lì 30 luglio 1965. Carissimo Fortunato, vorrei per un istante solo trovarmi a Roma, per prendere le sue orecchie e tirargliele proprio forte forte, come quando una volta si scioglievano le campane la mattina del Sabato Santo. Ma sa che il poema di Gesù mi ha distaccato dagli studi della Sacra Scrittura? E mi fa piangere e ridere di gioia e di amore. Ma non continuo. Non credo che un genio possa completare così la narrazione evangelica. Digitus Dei est hic. Altro che impronunciabile. Io sento in questo libro il Vangelo, o meglio, il profumo inebriante del Vangelo. E sono superbo che tante, non tutte, tante ipotesi corrispondono a quelle che nella mia testa mi ero fatto per coordinare la vita del Salvatore. Ma solo a voce potrei parlare di ciò. Questo libro è per me un atto di divina misericordia per la Chiesa, per le anime semplici, per i cuori che sono evangelicamente fanciulli. Spero che il solerte editore nell'ultimo volume vi aggiunga un bell'indice, almeno per i nomi propri. E ora, caro padre Margotti, giacché mi sta facendo fare questo peccato di negligenza per il mio dovere, e giacché, quel che peggio, io ho tutta la voglia di commetterlo per intero, stia allerta e mi mandi gli altri volumi, tutti, e se trovasse qualche schizzo biografico di Maria Valtorta me lo mandi pure, che conoscere la testimone vuol dire tanto. E Norberto pagherà, paga per tanti altri miei capricci, dovrà per prepotenza pagare per il poema dell'uomo Dio. Ora termino perché voglio tornare al quarto volume di esso. È irresistibile, maestro benedetto, e che sarà quando lo vedremo? Se non mi converto questa volta, ho belle visto. Sono peggiore di Giuda.
Mi ossequi il caro padre Alessio,
e gli altri confratelli di Sinica Franciscana. L'abbraccio fraternamente, suo devotissimo, frate Gabriele Maria Allegra. Nell'accingermi a scrivere questa mia breve storia della vita di Gesù, perché dunque non ispirarmi all'opera della mistica e non solo ai Vangeli, come hanno fatto finora coloro che in passato, ma anche nei nostri tempi attuali, hanno scritto opere sulla vita di Gesù? La Valtorta, qualunque sia il parere di chi non crede ai mistici e alla possibilità di apparizioni e visioni, ha avuto infatti delle visioni che le hanno fatto osservare e vivere in tempo reale episodi e dialoghi, ambientazioni e personaggi che confermano in maniera straordinaria i brani evangelici, completandoli, rendendoli più comprensibili e fornendo per di più la soluzione a loro apparenti discordanze e ad innumerevoli quesiti che si sono posti nei secoli generazioni di esegeti. I quattro evangelisti, peraltro, nella loro esposizione non si erano proposti un ordine dei brani di tipo storico, ma didattico. L'opera scritta dalla Valtorta presenta invece gli stessi episodi e molti altri ancora non citati nei Vangeli canonici in un ordine del tutto cronologico, dando al personaggio Gesù una straordinaria dimensione storica e reale, quella di un uomo Dio di straordinaria eloquenza, di alto livello culturale e spirituale, realmente vissuto, collocato in un contesto politico e sociale che più veritiero non potrebbe sembrare e che anzi ci illumina in maniera straordinaria sulla vita, mentalità, usi e costumi nella società ebraica di quei tempi. Quello cronologico è anche un aspetto di straordinaria rilevanza, che depone, al di là di ogni ragionevole dubbio, a favore di quel Digitus Dei est hic, di cui parlava poc'anzi padre Gabriele Maria Allegra. Solo chi avesse vissuto in prima persona quegli episodi, e cioè Gesù stesso, avrebbe infatti potuto inquadrarli, collocarli e anche commentarli in un quadro temporale ed ambientale con una chiarezza che può sciogliere qualsiasi dubbio interpretativo dei Vangeli canonici. La collocazione cronologica degli episodi evangelici e la razionalità e coerenza del loro contesto equivalgono dunque all'impronta digitale lasciata dal divino autore che quegli stessi episodi ha vissuto. Sono 15 anni della mia vita che studio praticamente quasi a tempo pieno l'opera della Valtorta, dalla cui lettura e meditazione io, in origine agnostico e razionalista all'eccesso, ho finito per essere convertito. Ho dedicato finora 16 opere di commento razionale ai suoi scritti, avendo in particolare anche redatto 7 volumi di commento evangeli canonici, i cui episodi principali sono stati da me sovrapposti, analizzati e messi a confronto con quelli corrispondenti contenuti nei 10 volumi di visioni della mistica sulla vita evangelica di Gesù. Non pensiate però che i miei 7 volumi siano tanti e nemmeno sufficienti, perché per analizzare e approfondire i risvolti e le pieghe delle rivelazioni giunte a questa mistica non basterebbe una biblioteca intera, e non credo di esagerare affermando che sarebbe necessario un lavoro esegetico di un paio di generazioni di studiosi. In questi 3 lustri di miei studi e meditazioni, credo tuttavia di aver talmente metabolizzato il contenuto delle sue rivelazioni e visioni da potervene raccontare almeno una piccola parte, in prima persona, come se fossero mie, anche se in realtà sono sue. Il film al quale ho accennato nella prefazione, coordinato con i 4 Vangeli canonici, è dunque quello dell'Evangelo del piccolo Giovanni, anche se il regista del film è il Gesù Valtortiano. Per quanto mi riguarda, consideratemi appunto come uno spettatore che, dopo averlo visto, ve lo racconta ora con le proprie parole, non in 10 ponderosi volumi come quelli dell'opera valtortiana, state tranquilli, ma solo in 2 volumetti.